Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questa seconda parte della nostra trasmissione di approfondimento. Ringrazio ancora Luciana Fantini e Roberto Colangeli dall'altra parte del vetro. In questo secondo spazio vogliamo tornare a parlare di quella che è la situazione dei flussi migratori verso l'Unione Europea attraverso il Mediterraneo e quindi anche attraverso l'Italia, una rotta che non si è mai interrotta nonostante l'attenzione negli ultimi mesi sia stata concentrata soprattutto su quanto avveniva lungo la rotta balcanica. I dati diffusi dal Viminale riportano per lo scorso anno, quindi dal primo gennaio ad oggi, circa 5.306 arrivi. Viene sottolineato che c'è un aumento forte rispetto all'anno precedente, ma c'è anche un forte allarme per quanto riguarda il numero alto dei respingimenti verso la Libia esercitati dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che sono circa 4.029, tra questi anche 222 minori. Per quanto riguarda le vittime rilevate, si fa riferimento a 142 dispersi, a 28 corpi restituiti dal mare. Cifre che non devono lasciarci indifferenti, anche se ormai ci siamo sostanzialmente abituati a ragionare per numeri, e forse questo è uno degli errori che commettono i media nei confronti dell'opinione pubblica, ma è importante tenere presente che si tratta di persone e di vite umane. Per discutere di tutto questo abbiamo in collegamento telefonica Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Grazie per essere nuovamente con noi, Annalisa.
Grazie a voi, buonasera.
E abbiamo anche Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope, il progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Ben trovato Paolo Naso, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti voi.
Io vorrei iniziare con Annalisa Camilli, perché tra l'altro ha pubblicato, ieri, un lungo e interessante articolo su una ricerca che è stata condotta da un'organizzazione non governativa che si chiama ActionAid e che ha cercato un po' di fare i conti in tasca all'Italia per quelli che sono stati i costi sostenuti per sostanzialmente mantenere fuori dall'Italia, fuori dai confini europei, i migranti, fondi che sono stati utilizzati in maniera non molto chiara. Però quello che salta agli occhi è il fatto che di una cifra veramente consistente, quale quella di 1.330 milioni di euro, si può facilmente immaginare come avrebbero potuti essere spesi invece per i processi di accoglienza e di integrazione e di gestione all'interno dell'Unione Europea di questi flussi migratori. Annalisa Camilli.
Innanzitutto vorrei dire, rispetto alle cifre che citavi prima, che il rapporto dell'ISMO di qualche giorno fa ci dice che in realtà gli stranieri residenti in Italia sono in flessione nel 2020 rispetto al 2019, questo perché l'Italia e probabilmente l'Europa tutta sono sempre meno dei luoghi in cui le persone che vengono per lavorare, diciamo così, desiderano rimanere. C'è appunto la crisi economica che ed è molto legata alla crisi sanitaria che stiamo vivendo, sta spingendo anche molti stranieri, diciamo così, che cercavano fortuna nei nostri paesi ad andarsene. Allo stesso tempo però i migranti forzati, quindi quelli che sono costretti a lasciare il loro paese d'origine o il paese in cui si trovano, che è anche un paese di transito come la Libia per esempio, invece rimangono, continuano a spostarsi e a muoversi nonostante la crisi sanitaria, quindi nonostante le restrizioni al movimento, chi per ovvie ragioni è costretto, è forzato a scappare, continua a farlo, anche mettendosi in imbarcazioni precarie e rischiando a questo punto la vita, come nel Mediterraneo centrale o come nella rotta atlantica che si è riaperta nell'ultimo anno in maniera importante e con dei tassi di mortalità altissimi, appunto, stiamo parlando di due tra le rotte migratorie più pericolose del mondo.
Annalisa Camilli, tra l'altro aggiungerei che spesso quando queste persone si imbarcano per arrivare verso i confini dell'Europa sono comunque in fuga e anche questi imbarchi avvengono in maniera tutto sommato forzata, insomma non c'è altra chance di salvarsi la vita.
Dalla Libia non c'è un altro modo in questo momento per andarsene, anche per chi era arrivato in Libia per rimanere in Libia, per lavorare in Libia e magari si è trovato sottoposto appunto a regimi di detenzione, perché sappiamo che in Libia tutti i migranti rischiano, tutti gli stranieri rischiano di finire anche per anni nei centri di detenzione per il semplice fatto di essere stranieri e poi finire appunto in sfruttati, ricattati, torturati. Quindi l'unico modo per uscire da quel paese in questo momento è quello di scappare e la rotta del Mediterraneo centrale, per quanto appunto molto pericolosa, continua ad essere una delle poche vie di fuga appunto dalla Libia.
Annalisa Camilli, ti fermerei solo un istante su questo punto del Mediterraneo per sentire anche Paolo Naso, perché questa parte del tuo racconto, della tua spiegazione ovviamente ci porta a una questione che è di estrema attualità, è tornata ad essere di estrema attualità, cioè quella della necessità di garantire dei soccorsi in mare per queste persone, servizio diciamo così che viene fornito prevalentemente dalle organizzazioni non governative, dalle organizzazioni umanitarie, che sono tornate ad essere un po' nel mirino della giustizia per questo tipo di attività. Paolo Naso, insomma, le ONG continuano a essere criminalizzate.
Non soltanto le ONG, abbiamo un caso anche abbastanza drammatico di chi ha garantito accoglienza al confine orientale, per così dire, che si è visto tra l'altro con delle persone anche di un'età avanzata e con un curriculum, come dire, molto rispettabile, si sono trovate sotto indagine con un'accusa molto pesante, quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Una situazione sempre molto tesa, c'è anche dove chi fa un lavoro di soccorso a migranti in condizioni anche talora molto molto provate, che provano a passare il confine, vengono messi attenzionati, come si dice con un linguaggio un po' burocratico. E poi c'è il caso plateale delle ONG. Abbiamo un continuo alternarsi di notizie davvero molto contrastanti. Allora, ieri è tornata in mare, e forse bisognava dirlo con più forza, la Sea-Watch 4, meglio, ha avuto l'autorizzazione a ripartire. Ricordiamo che la Sea-Watch 4 è finanziata da un organismo ecclesiastico importante, in massima parte, cioè la Chiesa Evangelica della Germania, quindi una chiesa molto importante, molto poderosa, contribuiscono anche alcune comunità cattoliche. Eppure questa nave è stata tenuta ferma per alcuni mesi con la motivazione che alcune carte amministrative, meramente amministrative, non erano a posto. Faccio un esempio: si rilevava un numero di salvagenti eccessivo rispetto a un uso che doveva essere invece un uso puramente commerciale, laddove è evidente che il numero di salvagenti era congruo proprio per esercitare un'azione di soccorso. E invece, sempre nei giorni scorsi, è arrivata un'altra invece notizia negativa, quindi una sorta di doccia fredda, cioè un'accusa molto molto grave relativa agli armatori di Mare Ionio Mediterranea, i quali avrebbero addirittura avuto una transazione commerciale per farsi carico di alcuni migranti. Vedremo ovviamente, come sempre, i processi. Devo dire che a questo punto lo scoraggiamento però è molto alto. Sono anni che in tutti i modi la magistratura e alcuni settori della politica mettono sotto indagine o sotto pressione le ONG, ad anni di distanza da questi provvedimenti, da queste iniziative, non c'è stata una sentenza, una che in qualche modo attesti il fatto che le ONG svolgano un lavoro che non è più che nella legalità. Quindi davvero c'è un dato molto grave che però è spia di un imbarazzo, l'imbarazzo di chi sa che nel Mediterraneo stanno accadendo delle cose gravissime, che le ONG sono gli occhi della comunità internazionale che devono vigilare sul rispetto e la tutela dei diritti umani, e si vuole evidentemente tacitare questi occhi e queste bocche. Questo evidentemente pone un problema a tutte le democrazie europee.
Grazie Paolo Naso, tra l'altro sempre nel rispetto ovviamente delle indagini che sono in corso e il giusto lavoro della magistratura, però è arrivata proprio oggi la risposta anche di questa società di navigazione danese che ha spiegato cosa è avvenuto nel rapporto con Mediterranea e si è resa disponibile ovviamente a rendere la propria testimonianza in favore di Mediterranea, solo che nessuno li ha ancora contattati, quindi ovviamente speriamo che anche questa cosa si risolva positivamente. Annalisa Camilli, recentemente tu hai parlato anche di questa colpevolizzazione della solidarietà, fondamentalmente facendo riferimento proprio a quanto era avvenuto a Trieste. C'è una, diciamo così, una novità in un certo senso sulla quale potrebbe valer la pena spendere qualche parola, e cioè questa affermazione che arriva dalla Commissione Esteri della Camera, che ha deciso di considerare o di voler far considerare come un reato il blocco di una nave carica di migranti, più delle volte ovviamente naufraghi, anzi diciamo che nella quasi esclusivamente di migranti naufraghi, questo sarebbe più corretto da dire. Una decisione in questo senso, una norma in questo senso, che speranze ha secondo te di vedersi affermata da un punto di vista legislativo?
Ma dal punto di vista legislativo io credo che non servano altre leggi, nel senso che il diritto su questa questione è molto chiaro, il diritto del mare, il diritto marittimo e anche il diritto umanitario. Non è possibile la Convenzione di Amburgo che abbiamo firmato, tutte le leggi internazionali appunto che l'Italia ha ratificato stabiliscono che in mare appunto non esistono cittadini e stranieri, esistono soltanto naufraghi e naviganti, e dunque che le persone vanno soccorse a prescindere dal passaporto e dalla validità del loro passaporto, e che le politiche migratorie invece cominciano, diciamo, nel momento in cui queste persone sono portate in salvo. Io credo appunto che questo non servano altre leggi, ma appunto servirebbe che la politica si assumesse delle responsabilità e facesse rispettare le leggi che già esistono appunto dalla Costituzione italiana, le leggi internazionali che abbiamo appunto ratificato. Il fatto di in questi anni continuare, diciamo, a far credere anche a livello mediatico che i soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, gestire questi soccorsi, soccorrere o non soccorrere addirittura, coincida con gestire le politiche migratorie, io credo sia un grande equivoco e però appunto una grande responsabilità politica che ha portato di fatto all'omissione di soccorso e ha portato quindi alla situazione in cui ci troviamo in questo momento, cioè che le persone continuano a partire nonostante non ci siano mezzi di soccorso e continuino a morire appunto lungo questa rotta, e stiamo parlando appunto di una questione umanitaria, quindi di persone che scappano da un contesto di conflitto in cui rischiano anche appunto la loro incolumità.
Assolutamente, soprattutto poi quando ovviamente capitano la maggior parte delle tragedie e non c'è nessuno in mare, queste tragedie restano sconosciute e non si riesce a sapere poi effettivamente mai qual è il numero delle vittime. Annalisa Camilli, torno subito anche da te. Io volevo fare una domanda ancora a Paolo Naso su una considerazione su quello che è l'atteggiamento della politica sia in Italia che in Europa, non si riesce a vedere un effettivo cambiamento di rotta, scusate il gioco di parole, della politica europea per quanto riguarda le questioni migratorie. Come mai continua a rimanere così in secondo piano questo tema?
Perché la politica politicata ha più forza della politica pensata, cioè l'interesse, come dire, di conquistare il consenso di ampie porzioni dell'opinione pubblica, gridando il pericolo migratorio, all'invasione, cioè ricorrendo a questo vocabolario dell'allarme, prevale invece sulla logica, che invece è una logica del governo di un fenomeno complesso. Mi permetto di avere una valutazione un pochino più positiva dell'altro giorno rispetto a quella che esprimeva, pure con motivazioni molto condivisibili, Marisa Camilli, cioè ribadire che il blocco navale non si può fare, è una cosa in realtà importante, lo so che le leggi già lo vietano, ma ribadirlo con un voto del Parlamento italiano e con questa maggioranza significa chiudere definitivamente, a mio modo di vedere, un'ipotesi che pure continua a circolare, cioè che la strategia da adottare è quella del blocco, della chiusura, la fortezza Europa. Questa strategia è stata una strategia non soltanto perdente dal punto di vista tecnico, ma sciagurata dal punto di vista etico e morale, perché ha prodotto i fatti, i morti, i drammi che avete prima raccontato. E allora qual è l'alternativa? L'alternativa diventa quella di una gestione sostenibile di questi flussi. Quindi è chiarissimo che c'è un processo drammatico di destabilizzazione di un'area, diciamo, nordafricana, subsahariana molto importante. Tutto questo merita di essere diciamo affrontato con una varietà di strumenti. Uno di questi strumenti davvero è la stabilizzazione politica e l'aiuto a questi paesi, ma un aiuto vero, non le bricioline dello 0,0 che l'Unione Europea destina a questi paesi. Un altro strumento sicuramente già previsto dai trattati è quello delle ricollocazioni, quindi coloro che sono stati riconosciuti come meritevoli di protezione internazionale devono poter agevolmente, in tempi ragionevoli, essere portati in Europa e quindi messi in condizione di godere della protezione internazionale di cui hanno diritto. E poi mi permetto di ricordare, c'è un terzo strumento, quello dei corridoi umanitari, che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 5 anni di sperimentazione, per così dire, una buona pratica avviata da comunità evangeliche e comunità di Sant'Egidio, che si sta facendo lentamente strada in Europa come best practice utile a garantire un flusso regolare, ordinato, sostenibile, misurato di persone che non soltanto entrano nel territorio europeo, è già questo un risultato, ma che vengono accompagnate in un percorso di integrazione.
Esattamente, questo
è... stempera moltissimo le tensioni sociali.
E questo è un punto veramente molto importante, soprattutto quello relativo alle politiche di integrazione e in senso più lato di un'integrazione si basi su un'accoglienza non pelosa. Annalisa Camilli, c'è un punto importante che ha citato Paolo Naso, sul quale vorrei avere il tuo parere, è quello dell'investire nei territori, nei paesi in cui si generano le situazioni di destabilizzazione maggiore e che provocano poi anche la fuga forzata di molte persone. Molti dei fondi che avevamo citato all'inizio della trasmissione ovviamente sono stati dirottati altrove. Se ho capito bene anche dal tuo articolo, la parte minore di questi fondi è rimasta destinata al suo scopo originale. Poi ci sono dei criteri di condizionalità che sono stati introdotti forse in maniera non ufficiale, ma che fanno un po' accapponare la pelle. Di cosa si tratta?
Questo è il punto principale. Dal 2015, appunto, per fermare i flussi migratori, la strategia è stata quella appunto di usare la cooperazione come strumento diplomatico per fare pressione appunto sui paesi di origine e di transito dei migranti, in particolare nel continente africano. Quindi appunto l'Italia avrebbe e ha investito una quantità ingente di fondi e solo una piccola parte è stata investita per combattere quelle che sono le cause profonde appunto della migrazione, questa piccola parte in ogni caso è stata legata al raggiungimento di alcuni obiettivi nel controllo delle frontiere, quindi con dei principi di condizionalità.
La famosa esternalizzazione delle frontiere, del controllo delle frontiere.
Questa è la parte più grave, perché di fatto non solo sono stati dirottati, per esempio, dal bilancio europeo dei fondi che erano stati pensati per la cooperazione, sono stati dirottati appunto per di fatto realizzare la militarizzazione e il controllo delle frontiere, ma anche i pochi fondi che hanno continuato a essere spesi per la cooperazione sono stati legati appunto a quanto questi paesi sono disposti a collaborare, a cooperare per pattugliare le frontiere e fermare i migranti, e pochissimi fondi sono stati destinati appunto all'apertura di vie legali e quindi alla concezione seria di una politica migratoria di medio e lungo corso. In questo senso altri paesi invece stanno facendo altrimenti, penso alle decisioni ultime della Colombia, per esempio, che sta pensando a una politica migratoria che guarda a quello che succederà tra dieci anni e pensa appunto a dei processi di legalizzazione, di regolarizzazione del processo migratorio, in particolare dei rifugiati venezuelani, o penso a quello che sta facendo Joe Biden negli Stati Uniti. Anche lì si pensa appunto a delle politiche migratorie su un lungo periodo, ecco, non si risponde con una strategia, ecco, di breve periodo, come invece sembra quella italiana ed europea, che è tutta concentrata soltanto sulla diminuzione degli arrivi. Questo sembra che gestire l'immigrazione sia semplicemente ridurre gli arrivi.
Esattamente, proprio questo è il punto. Grazie davvero Annalisa Camilli, tra l'altro grazie anche per questi esempi calzanti che hai fatto relativi a quanto sta avvenendo in altri continenti, addirittura quindi in America Latina e in America del Nord. Siamo in chiusura, Paolo Naso, veramente in maniera telegrafica, è possibile che quanto si diceva prima relativamente a una politica miope sulle migrazioni da parte europea conti anche quella che è l'errata percezione dell'opinione pubblica del fenomeno migratorio, e soprattutto cosa bisogna fare per correggerla questa percezione, oltre ovviamente a fare della buona informazione?
È un dato che si morde la coda, una certa impresa politica che penalizza e criminalizza le migrazioni determina il consenso da parte dell'opinione pubblica, di una quota dell'opinione pubblica. È un'opinione pubblica schierata in una linea di criminalizzazione delle migrazioni, ovviamente orienta la classe politica, quindi occorre davvero introdurre un elemento, io credo, di serena razionalità del fenomeno. Nessuno vuole negare che siamo di fronte a una questione molto seria, molto grave, molto importante. Nessuno può minimizzare, non mi scrivo tra quelli che dicono ma sì, sono cifre trascurabili. Oggi forse sono cifre ancora pienamente sostenibili, domani potrebbero non esserlo, allora cosa facciamo? Cambiamo l'analisi? No, dobbiamo sapere che davvero questo è un tema della fase globale che stiamo vivendo, e allora occorre mettere in mano strumenti efficienti, razionali e sostenibili per governare questo processo, né più né meno come stiamo provando a fare maldestramente, mi sembra, contro la pandemia. Ma l'esempio secondo me è assolutamente uguale, non è il negazionismo del problema che risolve magicamente il problema, ma invece lo sperimentare, provare, magari anche correggere la rotta.
Effettivamente l'importanza anche di saper guardare al futuro su un lungo periodo, anche come sottolineato accennava Annalisa Camilli, insomma, politiche di lungo periodo permettono di avere anche una visione diversa dei fenomeni da gestire e permettono soprattutto di uscire da questa continua idea di uno stato di emergenza che non permette di avere e di dare lucidità sufficiente per la gestione di fenomeni così importanti. Io voglio veramente ringraziarvi Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope, progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Grazie davvero per essere stati nuovamente entrambi con noi in trasmissione e a risentirci presto davvero. Grazie anche alla regia, a Luciana Fantini, Roberto Colangeli per la parte tecnica, a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Il Mondo alla Radio torna domani.